invece di errore di valutazione, però certamente l'indifferenza non è la neutralità. Precisamente perché dire che una cosa vale l'altra significa dire che nulla vale. Quindi significa valutare, detto ancora più papale, che ciò che vale sono solo io. Questo significa. Stringi. In sostanza il discorso dell'indifferenza. Difatti, con la scusa della cosiddetta indifferenza, ognuno fa i cavoli suoi. Che significa i cavoli suoi? Che io sono il giudice, l'arbitro della mia vita e guai chi ha qualcosa da ridire. Più papale di questo, che si tratta del culto del proprio io, e quindi dell'ateismo istituzionalizzato, non potrebbe essere più chiaro di così. Ecco, queste frasi, al di là del tono esterno che hanno, vanno a pescare proprio in queste radici qui. Vanno cioè a dire: attenzione, non fatevi illusioni. Non esiste il compromesso, non esiste la posizione di comodo, non esiste la posizione intermedia, non esiste la posizione neutrale. Agnelli e lupi, bianco e nero, con me o contro di me. Nel capitolo 11, la frase che guardavamo prima, con me o contro di me, non esiste un'altra posizione intermedia. Quindi non fatevi illusioni, al di là delle pecore, dei lupi, dei serpenti e delle colombe, ci sta un discorso molto netto, inequivocabile, di questo genere, che è una chiarissima provocazione alla scelta, cioè che il cristianesimo è una questione di scelta, scelta di vita, scelta di fondo, scelta alternativa, scelta controcorrente, scelta radicale, ma è una questione di scelta. E la cosiddetta indifferenza, lasciando la medaglia, è una questione di scelta. Non è indifferenza, neutralità, stare al di sopra del bene e del male e dall'alto della propria sapienza restare imperturbabili. La indifferenza è una scelta di vita.
Io credo che noi, al di fuori del Vangelo, ma proprio come considerazione generale, cioè noi che siamo qui, no, ad ascoltare, ad essere aiutati, cioè a capire il Vangelo, quindi la parola di Gesù, e che quindi siamo provocati da queste riflessioni, da queste cose qua, no, che tu ci aiuti a fare, dovremmo poi noi a livello di comunità, cioè a livello di comunità cristiana, anche ulteriormente confrontarci e venire a delle valutazioni, cioè a delle conclusioni, perché se queste cose, cioè, si condividono, devono portare delle conseguenze, cioè devono produrre un movimento, cioè metterci in azione, oppure se non si condividono, cioè, sarebbe utile dircelo, cioè sarebbe utile cioè confrontarci, ecco, tra di noi per diventare comunità, perché altrimenti, cioè, ognuno lo vive a livello proprio personale, ognuno fa le proprie personali valutazioni e poi rimane lì, cioè non c'è una crescita collettiva. Non pensi che...
Sì, sono d'accordo che il Vangelo ci è stato dato per essere la piattaforma di vita di una comunità di persone, per essere la piattaforma su cui si unifica la comunità cristiana, si genera, si forma, si costituisce e si innerva, quindi si sostiene la comunità cristiana come tale. So, con una parola più difficile si potrebbe dire che l'ascolto del Vangelo o l'evangelizzazione che genera la Chiesa, che la genera nel senso che la fa nascere, ma anche che la rigenera nel senso che la fa camminare sulla strada retta, cioè che la fa, che la mantiene sulla strada di Gesù stesso, no? Sulla strada . Li avete letti questi episodi dei capitoli 11-12? A parte quello di Beelzebub e altre controversie. Siete domandati che cosa era la posta in gioco di tutte queste controversie? I due capitoli sono pieni di controversie, avete visto, di conflitti tra Gesù e la sua generazione, Gesù e farisei, Gesù e il segno di Giona, insomma tutte queste come si possono chiamare, tutte queste scintille, queste scaramucce, questi scontri, queste conflittualità sono pagine del Vangelo, non pagine di storia, notate bene, cioè di cose che si riferiscono a conflittualità dell'epoca di Gesù e poi sono finite là. Si tratta invece di conflittualità della nostra epoca e della nostra situazione di vita, ciò a cui si riferiscono queste controversie di Gesù. Se ci sono state consegnate nei Vangeli, non è stato davvero perché non cadessero nel dimenticatoio della storia. Se ci sono state consegnate è per viverne, è perché hanno e danno la vita. In altri termini, è perché dentro ci sono delle cose di attualità. Questo bisogna cogliere, perché sennò tutti questi episodi non ci dicono niente. Siete spesso nel Vangelo così, vi siete accorti? Che un Vangelo non ci dice niente. Diceva il prete, oggi nel Vangelo non c'è niente di buono, quindi vi dirò qualcosa io.
era
una posizione proprio caratteristica, non so se l'avete notata, quando il Vangelo non dice niente di buono, significa che il suo contenuto come nostro, cioè come di attualità, non è stato colto, cioè significa in altri termini che è stato letto come storia. Questo è la bua, la noccia della questione, questo qui. Fateci caso, quando sentite che un Vangelo non parla, non dice niente, significa che non è stato interpretato, cioè è stato letto come se fosse quello che non è. È stato letto come una pagina di narrativa episodica, non vi è stato visto invece che la posta in gioco, che la cosa di cui si parla, siamo noi. Sono le nostre situazioni e scelte di vita che sono provocate, interpellate, nascoste nelle pieghe del testo. C'è un'altra regola interpretativa, prima avevo detto quella che è una frase tolta via, tirata via dalla pagina evangelica e presa come slogan, spesso e volentieri, quasi sempre, viene o equivocata o crea problemi. Adesso ve ne dico un'altra, che è questa, che quando sentite che una pagina del Vangelo non vi morde, non vi aggredisce, vuol dire che è stata letta come storia, cioè per quello che non è. Fateci caso, ve ne accorgerete che è vero. Non perché lo dico io, non l'ho inventata io questa cosa qua. Allora, per questo vi dicevo, l'avete detto questi episodi? Avete notato se non vi dicono niente?
Tutti dicono.
Perché se avete notato che non vi dicono niente, allora vuol dire che li avete letti in questo modo. Se avete notato che vi dicono qualcosa, che vi fanno difficoltà, allora da lì cominciamo a parlarne. Vi ricordate che ve l'ho detto altre volte? Notatevi le cose che vi sembrano anche delle stupidaggini, perché dalle cose che vi sembrano stupidaggini si apre la porta per entrare. Ricordate che ve l'ho detto questo altre volte?
Cose ai sapienti, hai tenuto nascoste queste cose ai sapienti e agli intelligenti, ed eri rivelati ai piccoli. Così, in che senso questo, i sapienti sono esclusi dalla sapienza?
Sì.
Nel Davide si esalta un po' la sapienza come sapienza profonda. Qui pare che i sapienti e gli intelligenti, non possono cogliere che cosa si intende. Se no, dove lo stiamo dicendo,
sapienti secondo il mondo.
Siccome qui c'è un contrasto fra sapienti, intelligenti e piccoli, già questo sapiente intelligente contrastato con piccoli equivale più che a sapiente, come adesso stavi pensando a grande, perché il contrario di piccolo è grande. Prima cosa. Seconda cosa, piccoli rispetto a grandi non è un termine proprio, ma parabolico. Quindi non indica l'età delle persone. Non è vero che le persone più piccole sono più... Lo sono se lo sono. Sono più disponibili. Quindi l'espressione osservata attentamente, per esempio come parabolica, piccoli, grandi, rivela una posizione che una posizione personale o comunitaria o interpersonale, come si vuole, che dice Gesù nasconde, a cui resta nascosto ciò che Gesù ha da dire. Ora, qual è questa posizione di sapienti e di intelligenti che contrasta con l'essere piccoli? Sopra quando si fanno le maledizioni delle città del lago nei versetti immediatamente precedenti, c'è una cosa che si dice della città di Cafarno, versetto 23. E tu, Cafarno, sarai forse innalzata fino al cielo? No, ti dico, ma fino agli inferi sarai precipitata. Dunque, questo essere innalzati o innalzarsi e questo precipitare fa la spia di un atteggiamento che è quello che Gesù aggredisce fortemente con l'espressione queste cose, tu, le tue cose, i tuoi segreti, le tue bellezze, le cose grandi che tu hai da dire, le tieni nascoste ai sapienti, agli intelligenti, e invece le riveli ai piccoli. Questo contrasto fra il salire in alto e l'essere precipitati in basso mi pare che suggerisca che l'atteggiamento di cui qui si parla, chiamato sapiente e intelligente, è un atteggiamento di superbia più che di cultura, di presunzione o di autoesaltazione o di autosufficienza, come si potrebbe dire, no? Con un'altra parola, o di autosufficienza, a cui fa da antipodo, da altro polo, i piccoli, cioè quelli che sono il contrario di autosufficienti, il contrario di superbi. Ora, i conti tornano perché per lasciarsi, cioè perché si possa scoprire nella parola e nella prassi di Gesù una rivelazione, bisogna che si sia stati spodestati magari da avvenimenti cruciali, oppure che ci si auto spodesti dalla posizione di autosufficienza, perché chi è in una posizione di autosufficienza non potrà mai capire nulla di una proposta come quella di Gesù. Gesù stesso lo aveva detto con un'altra frase parabolica in un altro evangelista, mi pare Marco, quando diceva: non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Parabola, fuori di parabola. Io non sono venuto per i giusti, ma per i peccatori. È una espressione molto simile, molto analoga a questa. I sapienti e gli intelligenti, in contrasto con i piccoli, appaiono le persone che vivono di autosufficienza, ed essendo in una posizione di questo genere sono chiusi ad essere illuminati o messi in crisi o colpiti da un'altra proposta di vita che, come quella di Gesù, no, si presenta con i connotati di una nuova realtà, non so, di una realtà alternativa, no? D'altra parte, questo è un messaggio talmente centrale nella rivelazione biblica che non fa meraviglia che Gesù lo faccia suo in questa maniera. È talmente frequente nella rivelazione biblica sta cosa che la si incontra ad ogni piè sospinto. Per esempio, per fare un altro esempio, la famosa preghiera di Maria, che noi chiamiamo Magnificat e che diremo questa sera, fateci caso, contiene un paio di versetti, due o tre versetti, di carattere molto sovversivo. Perché? Che si dice che ha deposto i potenti dai loro troni e ha innalzato gli umili. Si dice che ha mandato i ricchi a mani vuote. Si dice che ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, cioè che ha mostrato che i progetti dei superbi si auto distruggono, nel senso che ottengono alla lunga l'effetto contrario di quello che volevano ottenere. Non so se basta, ma dall'Antico al Nuovo Testamento c'è una catena infinita di passi, come questo, in cui si indica come persona intelligente, sapiente, come ebreo in gamba della propria generazione, si indica precisamente oppure il povero, oppure insomma, no, queste categorie antitetiche all'ideologia corrente, no, al modo di pensare corrente. L'altra pagina biblica che vi corrisponde in maniera eclatante, come ovvio, è quella delle beatitudini. Anche lì ci sono dei contrasti, no? Ecco, sono contrasti di questo genere qui, il benedico padre, perché ai sapienti e agli intelligenti queste grandi prospettive della vita non si manifestano. Mentre a coloro che si sentono piccoli, senza pretese, a questi invece si rivelano delle cose, capiscono delle cose, intuiscono delle cose, poi fanno delle scelte, no? Di carattere anche radicale, no? Anche capovolgente, no?
Questa distinzione netta, no? Tra buoni e cattivi, tra intelligenti e piccoli, non è troppo troppo forte, troppo netta. In fondo, secondo la mia esperienza perlomeno, non ci sono persone totalmente da classificare tra i cattivi e buoni. Anche qui, per esempio, qui gli ultimi versi le parole rivelano il cuore, no? Ma io vi dico che di ogni parola infondata gli uomini renderanno conto nel giorno del giudizio, poiché in base alle tue parole sarai giustificato e in base alle tue parole sarai condannato.
Sì.
Sono, cioè, molto forti, perché chi di noi non in certi momenti, no? Non si è lasciato prendere, non so, da parole infondate, come da discorsi che poi dopo ha riconosciuto non... Certe affermazioni mi sembrano molto... sono certamente per provocare, forse. L'albero buono, l'albero cattivo, c'è cioè il buono, il cattivo. Distinzione proprio netta.
Cosa, qual è la difficoltà? Insomma, il fatto che siano distinzioni così nette?
Sì.
Ma il fondamento è che qui non si parla tanto della scala, dello spettro di gradazioni, chiamiamole così, diverse che ci possono essere, no, tra le persone. Qui non si sta tanto parlando dei ritmi e dei tempi e dei modi del recipiente, chiamiamolo così per intenderci, no? Qui invece si sta parlando del contenuto, della qualità e dell'identità della proposta cristiana. La qualità, l'identità della proposta cristiana come contenuto, come proposta, è netta, radicale, o cristiana non è. Cioè è una proposta di un cambiamento qualitativo alternativo di vita, quella che la Bibbia chiama la conversione. Alternativa vuol dire che da così si ribalta a così. Non è possibile crisi, conversione, crescita, rinascita, cambiamento senza un fenomeno di questo genere. E se ci riferiamo alla proposta di Gesù, la proposta di Gesù non ha gradazioni, come dire, di durezza o di esigenza o di come se fossero delle pillole in dosaggio maggiore o in dosaggio minore. Non si tratta di pillole né di cose quantitative ma qualitative, e quindi dell'essere con Gesù o contro Gesù, dell'essere da una parte, da una parte o dall'altra. Quindi non solo non è strano e non fa meraviglia che ci sia una netta separazione per quanto riguarda la proposta, no? Che il vino annacquato non è più vino, il cristianesimo senza distinzioni nette, senza differenza qualitativa, siccome è per definizione una cosa qualitativa, non sta più in piedi.
Dal punto di vista della proposta.
Dal punto di vista della proposta.
Dal punto di vista nostro, chi è sempre
dal punto di vista
buono,
delle persone. Da persona a persona, ma ben inteso, parliamo chiaro, diverse da persona a persona convertita, perché si sa che se no da persona a persona le sfumature, le diversità sono tante quante sono le teste. Beh, questo non ha niente a che fare col Vangelo, è una ovvia constatazione, no? Ecco, se invece parliamo della conversione a Gesù, certo la conversione a Gesù guardata dal lato delle persone, non dal lato della proposta, dove non può essere che o così, guardato dal lato delle persone ci sono dei tempi, dei momenti, delle progressioni, però dei tempi, dei momenti, delle progressioni all'interno sempre della conversione stiamo parlando, non intendendo per tempi, momenti e conversioni ritmi il convertirsi o il non convertirsi, perché questa non è una gradazione, questo è essere da una parte o essere dall'altra. Ecco, su questo non ci sono gradazioni possibili e immaginabili. All'interno invece dell'opzione fondamentale, della scelta di fondo, no? Di essere con Gesù e dalla sua parte, c'è un progresso, ci sono dei tempi, dei momenti, dei ritmi, delle sfumature, quindi dei peccati, quindi delle infedeltà, ma dove per peccati, per infedeltà non si intende cambiamento di rotta, si intende cilecca, si intende defiance, si intende cedimento riconosciuto e dispiaciuto, eccetera, da una scelta o dalla fedeltà ad una scelta messa al centro della propria vita, della propria attenzione. Perché non basta chiaramente proporsi anche sinceramente, lealmente, risolutamente la conversione perché la conversione avvenga. Sarebbe troppo facile, c'è molto di più da pagare, no? Di prezzo e di percorso. Però ripeto, prezzo e percorso all'interno di questa qualità della vita, quella proposta di Gesù, non intendendo per momenti, tempi, la confusione tra l'uno e l'altro, il passaggio dall'uno e l'altro come se fosse una questione di piccoli passi progressivi. No, il passaggio dal cristianesimo, dal essere dalla parte di Satana o dalla parte di Gesù. Il progresso qui non c'è, qui c'è il salto, qui i tempi, i modi, le sfumature sono trappole, inganni, non ci sono tempi, modi, sfumature, qui c'è una volta che questa è la cosa di fondo decisiva, sia stata chiarita e impostata in un modo come scelta, come orientamento, dopo credo che l'attuazione, la fedeltà, la rigorosità, la radicalità ha dei tempi, dei modi, delle sfumature, dei peccati. Non so se è chiaro, serve a chiarire quello che ho detto. Io per primo, ecco, faccio questa esperienza, no? Che ci stavo dicendo. Però è importante non nascondersi dietro un dito, riconoscerla ben bene qual è, riconoscerla per quello che è, non farne un paravento per una latitanza sistematica di fronte alle chiamate di Gesù. L'importante è vedere chiaro che si tratta di che cosa si tratta, insomma, se si tratta di un se ne andarono da lui e non andavano più con lui, come dice Giovanni capitolo 6, no? Quando Gesù fa un discorso che loro definiscono troppo duro. Una cosa è se se ne sono andati, una cosa è invece sono rimasti. Questa è...
Ma si può anche pensare di essere dalla parte di Gesù, in effetti invece si comporta come se non si fosse. Ah, uno può essere anche convinto per la formazione che ha avuto, per...
Convinto, no? Di che?
Di essere cristiano, di essere, però magari non ce la fa ad attuare tutte quelle proposte del Vangelo, insomma, di Gesù. Cioè uno può essere anche convinto di essere da quella parte, è vero, poi lo metti in pratica, cioè fino a che punto?
Sì, sì, questo è... Mi sembra vero che questo qui è il punto dove poi si decide.
Poi si decide. Perché poi sulle parole si condanna qua. No, non so, è qui qual è il senso di queste ultime, di questi ultimi versetti, quando prende la sette.
Ogni parola infondata.
Forse darà significato più profondo, insomma, no?
Comunque l'importante è non confondere i fischi con i fiaschi per quanto riguarda la proposta e
l'espressione
d'essa, perché tra quella e il contrario non ci sono compromessi possibili, non è possibile fare degli sconti, delle mezze misure di cristianesimo, il cristianesimo è quello che è oppure non è. Il cristianesimo ha le caratteristiche dell'insegnamento di Gesù o non le ha, se non le ha. La propria vita vuol dire che la si è orientata da un'altra parte, se non le ha come scelta di vita. Dopo, scelta di vita nel senso di fedeltà perseverante, continuata, senza cedimenti, questo è un altro paio di maniche. Io posso anche avere qualche grosso cedimento da quello che ci si è proposto, no? come seguire Gesù, ma finché questo grosso cedimento non lo nego, ma lo affermo, finché non lo archivio, ma lo medito, finché non ne faccio un ne faccio sostanza, nutrimento, riferimento permanente, questo significa che che la bussola è orientata, no? Da quella parte. Altra cosa invece se le cose che succedono dimostrano che non si è orientati, non è che si era investito realmente su quella, su quell'impresa, su quella cosa che è la sfera di Gesù. Quel che è peggio è che questo si dà per naturale, per scontato, e lo si accetta come la cosa più semplice del mondo, cioè che davanti alla proposta di Gesù si possa restare indifferenti.
Talmente grande, talmente perfetto che io proprio sento una gran spinta verso, però per dire io sono cristiana mi sembra enorme, insomma, perché non lo so fino a tutto, se riesco a capire tutto, mi manca tanto,
ma
per
infatti,
essere
ma infatti chi è che
diventare.
Infatti chi è che potrebbe dire io sono cristiano? Credo che nessuno lo potrebbe dire. La cosa da imparare è passare da quella, abbiamo detto altre volte qui, da quella cosa che è caratteristica dei nostri paesi cosiddetti cattolici, cioè io sono cristiano, a quell'altra io non lo sono, ma lo devo diventare, lo posso diventare.
Dobbiamo sempre diventare in continuazione.
Apposta, perché se è vero che è camminare,
sì, però
è vero
quante volte
seguire,
sbagliamo, se dobbiamo essere giudicati per ogni parola infondata.
Però il discorso che abbiamo fatto prima, cioè se tu la riconosci come sbagliata, però già sei in una direzione.
Ma qui per parola infondata, ecco, chiaramente che cosa si intende? Perché parola infondata bisogna di nuovo cercare nel suo insieme, nel suo contesto, il discorso a cui questo si riferisce.
Scusa Don Agostino, io non vorrei fare il prete perché qui ce ne sono altri due o tre, però forse qualcuno ha bisogno di andare a casa.
Sì.
Cioè, è mezzanotte meno 20.
Mamma mia, vuole il tempo, eh?
Non per me, ma...
Non per te, ma è il letto che sono preso.
Dunque, vi ricordate... Ve l'ho ricordato prima, qual è il nostro obiettivo principale? Stavolta capitolo 13, 14 va benissimo, ma ricordatevi qual è nostro obiettivo, è quello che voi leggiate e annotiate con diligenza sia le cose che vi sembrano da chiedere o da richiedere, sia le cose che invece non vi dicono niente, perché bisogna imparare che se non ci dicono niente significa che abbiamo fatto a meno di una cosa essenziale, cioè di un approccio interpretativo. Abituiamoci a questo, perché questo è il nostro obiettivo, il nostro cammino, la nostra strada. Bene, allora possiamo chiudere. Buona con
la casa. Quando su, te, quando niente, e quando niente, vi assesso. E questo io.